Buonasera, bentrovati, buonasera e bentrovati a Lino, Stefano, bentornato a Sebastiano che per una settimana ci ha seguito in differita e bentrovati a tutti, Sergio, Antonella, Salvatore, Monica, Riccardo, bentrovati Francesco che si è appena unito, bentrovati a tutti. Allora, prima di cominciare ci saranno tre argomenti che toccherò, che sfiorerò. Uno in modo un pochino più approfondito, gli altri soltanto per inquadrare il periodo che stiamo vivendo. Un paio di annunci. Partiamo da una cosa. Allora, proverò ad invitare di nuovo Peter Gomez qui su Liberi Oltre, perché oggi mi è passato davanti un video in cui Peter Gomez, video di oggi credo, poi a dire la verità non ho trovato sul canale YouTube del Fatto Quotidiano, forse lo si trova su Facebook, loro fanno la diretta su Facebook, in cui Peter Gomez ammoniva chi critica il 110% di non credere alle cazzate, e le cazzate sarebbero quelli che, come me, come Luciano, come Carlo e come tutte le persone che leggono i documenti di finanza pubblica, studiano la finanza pubblica, dicono a proposito degli effetti del super bonus. Ma Peter Gomez oramai ha abbracciato interamente la causa Movimento 5 Stelle, stavo per dire grillina, non si può neanche più dire grillina, la causa Contina, e quindi difende con ardore, con passione, gli effetti del 110%, dicendo anche che alla fine i risultati sono stati migliori della spesa. Quindi, poiché un po' di tempo fa sono andato a ricontrollare, nel 2021 invitai Peter Gomez a discutere, ai tempi 2021 si parlava di austerity, sempre in seguito a un video fatto per il Fatto Quotidiano da Peter Gomez, proverò a invitarlo di nuovo, vediamo se viene. Seconda cosa, sempre a proposito di movimenti continui e giornali continui, un ammonimento che faccio io stavolta a quelli che in commento al video che ho fatto settimana scorsa sul libro di Travaglio mi dicono non ha neanche letto il libro e lo recensisce. Io non recensisco nessun libro che non ho letto, ho semplicemente detto e l'ho spiegato durante il video. Certo, chiedere che qualcuno ascolti quello che commenta è, in alcuni casi lo so che è un esercizio privo di speranza che sia veri. Io ho detto che non ho letto il libro di Travaglio, ma che so che il libro di Travaglio, perché lo dice lo stesso Travaglio, è fondamentalmente una raccolta degli articoli dell'editoriale di Travaglio, e a proposito della presunta e falsa storia degli accordi di pace di Istanbul del febbraio-marzo 2022, Travaglio ha scritto abbondanti, anche recentissimi editoriali, e io gli editoriali ho commentato. Peraltro, oggi abbiamo Andrea Lisiani e Ludovico Zanette hanno pubblicato un video, l'abbiamo pubblicato oggi pomeriggio, recuperatelo se potete, in cui si smontano le balle di questo presunto accordo di pace voluto dai russi, voluto da Zelensky e poi sabotato da questa roba brutta, cattiva, orrenda, bella guerra fondaia e bellicista che si chiama Occidente, nella persona in particolare di Boris Johnson. Le cose non sono andate così, ci sono dei documenti, io li avevo già citati questi documenti, ne ho messi alcuni in link nel video della settimana scorsa, il video si intitola In poche parole, c'è la faccia di Travaglio nella copertina. E oggi Ludovico e Andrea sono ritornati sul tema, sicuramente in maniera molto più esaustiva di quanto ho potuto fare io in quella mezz'oretta, quindi recuperate quel video. L'ultimo annuncio, per chi volesse, alle 21:15, Laura Levi, che saluto, e che saluta tutti Laura, saluta quelli della community stasera, stasera alle 21:15 Laura e Anna Rita sul mio canale parleranno di qualcosa che mi stuzzica parecchio. Sono l'autore della copertina e l'autore, anche il coautore della descrizione del video. Il tema secondo me è molto interessante, riguarda, è molto attuale e riguarda i tempi che stiamo vivendo e il controllo della comunicazione a mezzo social. Credo che sia estremamente interessante. Ecco che Lino ci ricorda, subito like per Laura ed Anna Rita. Secondo me ci sarà da divertirsi. E credo, da quello che ho capito e conoscendo le due signore, che sarà anche una chiacchierata molto scanzonata, molto leggera, pur trattando argomenti importanti. Questi sono gli annunci, ho finito gli annunci e quindi dopo la sigla entriamo dritti dritti a gamba tesa sulle tre notizie importanti della giornata che riguardano il governo, ma non soltanto il governo, come vedremo, così quelli che dicono che io sono contro il governo forse si ricrederanno. Sigla, 60 secondi e poi siamo qui. Allora, Gioacchino, che saluto affettuosamente, ha visto il debunking di oggi e l'ho apprezzato, e ci credo, quando fanno le cose Andrea e Ludovico sono sempre cose fatte con grande attenzione, con grande cura dei particolari, fatte molto bene. Claudio Mannoni deve avere la mia età perché si ricorda di questo centrocampista che si chiamava Romeo Benetti, che picchiava come un fabbro, ma era tremendamente efficace. Proveremo ad emularlo. Allora, Gennaro D'Anna, che aveva promesso di esserci, o meglio, aveva detto, speriamo di riuscire ad esserci, eccolo qua, saluto anche Gennaro, che segue sempre con grande attenzione e affetto. Allora, che cosa è successo oggi? Intanto è successo forse la cosa meno significativa, anche se un significato abbastanza importante per le sorti del governo, per l'andamento del governo ce l'ha, vedrete che alla fine delle questioni si ricomporrà. La cosa che è successa è che sul canone RAI, ovvero sull'aumento, sul ripristino dei 90 euro di canone RAI, la maggioranza si è spaccata e pare, dicono le cronache dei giornali, che Giorgia Meloni si sia, ovviamente per l'ennesima volta, io non so Giorgia Meloni come li sopporta quei due, si sia abbastanza alterata, perché è successa la seguente cosa. Matteo Salvini, per buona parte della sua vita politica, fino alla alle elezioni politiche del 2022, aveva promesso la cancellazione del canone RAI. Cancellazione del canone RAI. Stiamo parlando non di un secolo fa, questa è una cosa molto più recente rispetto alla cancellazione delle accise. Salvini, in questi suoi in queste sue tracimazioni verbali, aveva detto, con me il giorno dopo, non aveva detto esattamente nei primi 100 giorni o nel primo Consiglio dei Ministri, ma il giorno dopo che ci eleggete noi toglieremo il canone RAI. E devo dire che io sarei stato anche abbastanza d'accordo con questa cosa, con un caveat che però spiego dopo. Quando è stata presentata la legge di bilancio da Giorgetti, la legge di bilancio prevedeva che il canone tornasse a 90 euro. Era 90, era stato ridotto a 70 euro da questo governo e poi, per esigenze di cassa, ma non soltanto esigenze di cassa, era stato riportato in legge di bilancio a 90 euro. Come ho detto tante volte e come sto continuando a dire, e bisogna fare attenzione a commentare la legge di bilancio in questo periodo, perché la legge di bilancio non è ancora legge, è ancora un disegno di legge di bilancio. Gli emendamenti, i tentativi di sabotarla o di cambiarla in alcuni elementi essenziali, certo il canone RAI non è particolarmente essenziale, ma in alcuni elementi essenziali ci saranno ancora fino a che non verrà presentato il testo definitivo e verrà votato poi dalle Camere. Quindi io quando mi viene chiesto di commentare la legge di bilancio, oggi è uscito un video che ho fatto qualche giorno fa su un canale che si chiama Affari Miei, abbiamo parlato proprio di legge di bilancio con l'amico Davide Marcionò, sono molto cauto. Primo, perché non mi piace commentare cose che poi cambiano. Secondo motivo è perché, fatto l'impianto, come spesso succede, soprattutto in finanza pubblica e soprattutto in Italia, fatto l'impianto della legge nei suoi saldi e nelle sue macro dimensioni, i 30 miliardi famosi, il diavolo si nasconde nei dettagli. In questo caso il diavolo si è nascosto, tra le altre cose, anche in questa storia del canone RAI, dove, incredibili dictu, ma fino a un certo punto, Forza Italia ha votato insieme alle opposizioni, cioè ha votato per il no al ripristino del canone RAI a 70 euro. Perché l'ha fatto? Io credo che il motivo principale sia uno. Anche se poi è stato spiegato con un'altra ragione, e spieghiamo prima l'altra ragione. Allora, il canone RAI vale circa 1 miliardo e 8. Il bilancio della RAI è fatto sostanzialmente di due voci: una parte di raccolta pubblicitaria, che è importante, ma non vale 500 milioni di euro, vale un po' meno di 500 milioni di euro, un'altra parte dal canone, che paghiamo tutti quanti in bolletta, come ricorderete. Un miliardo e otto, peraltro, mi sono andato a riguardare il canone RAI e il bilancio RAI 2023 è molto interessante, perché la raccolta pubblicitaria della RAI cala per quanto riguarda le reti televisive, va molto molto bene per quanto riguarda Rai Play, segno dei tempi, segno che evidentemente anche nella raccolta pubblicitaria le cose stanno cambiando. Il web diventerà, credo, nel lungo periodo la prima fonte di sostentamento per le media company, compresa la RAI. E quindi abbandoneremo parzialmente questi aggeggi che abbiamo in casa, spesso come soprammobile, qualcuno li chiama televisori. Dice Forza Italia: bisogna ripristinare il canone RAI a 90 euro, perché a 70 euro avrebbe la RAI un calo delle entrate, e quindi poi per ripristinare quelle entrate bisognerebbe attingere dalla fiscalità generale. È stato calcolato che la differenza tra 70 e 90 euro vale circa 470 milioni di euro. Non so se il conto è preciso, però questi sono i numeri che stanno circolando e così vi dico. Quindi dice Forza Italia: se non ripristiniamo il canone a 90 euro, dovremo prendere 470 milioni di euro dalla fiscalità generale, girarli alla RAI e quindi sottrarle alla fiscalità generale, quindi all'andamento delle entrate dello Stato. Ma c'è un non detto, e vedrete che non verrà mai detto, ed è un non detto abbastanza palese. A dispetto di alcune aspettative che forse c'erano, Forza Italia è e resta una forza politica, un partito politico di proprietà di Berlusconi et eredi. Una diminuzione del canone RAI potrebbe essere compensata con un aumento del tetto alla raccolta pubblicitaria della RAI, perché in ragione del canone c'è una legge che impone un tetto alla raccolta pubblicitaria di Mamma RAI. E dovesse saltare questo tetto, o dovesse essere spostato più in alto questo tetto per la raccolta della RAI, la RAI, diciamo, farebbe un po' più di concorrenza, un po' meglio concorrenza all'azienda di famiglia, una delle aziende di famiglia, la principale, che si chiama Mediaset. Ripeto, non lo diranno mai, però è facile immaginare quello che può succedere e per quale ragione Forza Italia sin da subito, a dispetto di mettere in grossa difficoltà il governo a cui partecipa, ha deciso di votare insieme alle opposizioni. Ma non è finita qui, non è finita qui. Perché nella stessa giornata si votava anche un altro emendamento che riguarda una questione relativa alla sanità in Calabria. La Calabria, sappiamo, è retta da un governatore che è di Forza Italia. L'emendamento era voluto naturalmente da Forza Italia e quindi anche dalla Regione Calabria. E che cosa fa la Lega, che aveva visto i suoi colleghi di governo di Forza Italia votare contro il proprio emendamento che avrebbe abbassato il canone RAI? Si astiene, non vota, e quindi, per effetto della mancanza di questi voti, l'emendamento sulla Regione Calabria viene bocciato. Quindi siamo in presenza di un asilo, una sorta di asilo Mariuccia, in cui i due partner di governo si fanno i dispetti. Questo è il livello della nostra politica. I due partner di governo, che legittimamente non sono d'accordo su alcune cose, si fanno i dispetti. Ora, le questioni di merito le ho dette fondamentalmente, ma quello che rimane abbastanza chiaro, a prescindere dalle questioni di merito, è che siamo proprio in presenza di dispetti. Guardate, non direi questo se non ci fosse stato il caso dell'emendamento calabrese per la sanità calabrese a confermarlo, ma è evidente che la Lega, per ripicca, oggi ha deciso di fare in questo modo. Poi c'è l'altra questione, se ne è parlato molto stamattina, i giornali aprivano fondamentalmente con quello, ed è una questione molto interessante, dove le colpe, se di colpe vogliamo parlare, sono equamente divise fra maggioranza ed opposizione, e riguarda il finanziamento pubblico. Quello che è successo è che è passato un decreto all'interno del quale era stato inserito un emendamento presentato dal governo, ma che riprendeva tal quale un analogo emendamento presentato dal Partito Democratico e da Alleanza Verdi e Sinistra qualche mese fa. Esatto, Claudio, mozione PD ABS, lo stavo giusto dicendo, il governo l'ha fatto proprio e prevedeva una cosa tecnicamente appena appena complicata, cerco di spiegarvela nel miglior modo possibile, nel modo più facile possibile. Allora, voi sapete come funziona il finanziamento pubblico dei partiti, e non a caso lo chiamo ancora finanziamento pubblico dei partiti. Il finanziamento pubblico dei partiti è stato oggetto di un referendum in quella stagione all'inizio degli anni 90 in cui, contro i partiti e contro la partitocrazia, contro l'incidenza dei partiti nella vita economica, sociale degli italiani, si scatenò una sorta di rivoluzione più o meno silenziosa, fino a un certo punto silenziosa, e nel 93 quel referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti ebbe un successo clamoroso, andò a votare più del 70% degli aventi diritto, erano altri tempi, la gente, gli italiani correvano a votare, anche i referendum che oggi vengono bellamente ignorati, e passò con l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, passò con un sì pari a oltre il 90%, quindi un successo popolare di quel referendum. Dopodiché si è posto il problema, poiché la politica è fatta dai politici e le leggi sono fatte dai politici, i politici sono posti il problema. E adesso, senza soldi, come cacchio facciamo? Si sono trovati diversi escamotage. La norma è stata cambiata più volte, c'è stato un lungo periodo in cui venivano rimborsate le spese elettorali, dopodiché nel 2014, ultimo atto del governo Letta, prima di passare la campanella, non propriamente contento di farlo, a Matteo Renzi, venne approvato un decreto, poi convertito in legge in quell'anno 2014, in cui si dava inizio al criterio del 2 per 1000. Da cosa è composto? Come funziona il 2 per 1000? Io, Costantino De Blasi, faccio la mia dichiarazione dei redditi e posso decidere di donare il 2 per 1000 di quanto devo versare all'erario ad un partito politico. Devo barrare la casella e posso in questo modo contribuire direttamente al partito a cui voglio che vadano i miei soldi, una parte dei miei soldi, delle mie tasse. Posso anche fare delle erogazioni liberali e posso anche fare delle donazioni, avrò anche un risparmio d'imposta pari al 26% di quanto dono, con un cap, perché più di tanto non si può donare. Mi pare che il primo limite fosse 30.000 euro, poi portato gradualmente a 100.000. C'è una cosa in tutto questo che riguarda la trasparenza dei partiti e che riguarda anche il complesso delle norme dell'ordinamento italiano. I partiti di fatto non dichiarano chi sono i donatori. Perché? Perché c'è una legge della privacy, come sappiamo, che consente ai donatori di restare anonimi. Quindi noi non sappiamo, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, non sappiamo chi contribuisce alle casse dei partiti. Perché c'è la privacy, non voglio dire che sia giusta o sbagliata, c'è la privacy che consente ad uno come me, che peraltro non ha mai versato il 2 per 1000, di restare anonimo. Io non ho mai fatto donazione a nessun partito politico. Oddio, a fare per fermare il declino lo feci, ma quella è un'altra storia. Ero, diciamo, parte in causa. Si pone un problema, perché non è obbligatorio versare il 2 per 1000. Il contribuente italiano può versare il 2 per 1000, ma può anche non versare il 2 per 1000. Chi non versa il 2 per 1000 versa comunque le tasse, e queste tasse vanno a finire nelle casse dello Stato. Il tentativo, il blitz che è stato tentato dai partiti politici, ripeto, la mozione era stata presentata prima da PD e ABS e poi fatta proprio dai partiti di governo, il tentativo era questo. Poiché c'è una parte che vanno ai partiti, ma c'è anche un'altra parte di chi non vuole versare i partiti, che va allo Stato, attraverso questo emendamento si diceva: ci prendiamo noi partiti una parte delle tasse dei contribuenti che vanno nelle casse dello Stato. Questa è la storia. È stato calcolato, lo leggevo su Wired, mi pare, è stato calcolato che l'emendamento avrebbe comportato un raddoppio circa della fetta di 2 per 1000 che va nelle casse dei partiti. Ora, questa fetta vale circa 24 milioni di euro, divisi ovviamente in base alle scelte e alle preferenze in sede di dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti. La parte del leone la fa sicuramente il Partito Democratico, poi dopo c'è Fratelli d'Italia, poi dopo ci sono tutti quanti gli altri. Quindi si passava da circa 24 milioni di euro a circa il doppio, 46-47 milioni di euro, secondo questi conti, secondo i conti elaborati in base al testo dell'emendamento che era stato presentato. Lì Mattarella si è messo di traverso e, senza sapere, senza avere particolari competenze di diritto, credo che sia diritto amministrativo questo, devo dire che la cosa mi sembra sensata. Cioè Mattarella respinge, non firma quel decreto perché dice è materia che deve essere regolata con apposito provvedimento e non attraverso un emendamento ad un decreto che non ha quella materia, cioè quella relativa ai contributi, ai partiti, contributi alla politica, come oggetto. Secondo me Mattarella ha fatto bene. Ancora una volta devo dire che sono piacevolmente sorpreso da Sergione Mattarella, devo dire che ha fatto bene, perché se i partiti vogliono veramente o ritengono, come immagino ritengano, di dover avere più cassa, devono passare attraverso un giudizio prima di tutto parlamentare, ma seconda cosa esponendosi esplicitamente. Non possono farlo alla chetichella come troppe volte viene fatto. Quindi bravo Mattarella. Ultimo passaggio prima di chiudere. Oggi mi è passata sotto gli occhi su X, che devo dire la verità è un social pieno di difetti, però accidenti, le notizie si possono recuperare soltanto su X, una cosa che mi era sfuggita. L'ufficio parlamentare di bilancio questo mese, il 5 di novembre, era stato invitato a presentare il suo rapporto sul disegno di legge di bilancio. Io avevo letto la parte sintetica dell'audizione della Cavallaro, della presidente della ragioniera generale del, scusatemi, della presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, avevo trascurato di leggere il documento intero. Il documento intero, o meglio una parte significativa del documento, non è riportata nel documento di sintesi. E oggi su Twitter, su X, è venuta fuori questa cosa. Allora, voi sapete che una parte consistente della legge di bilancio, quella che una volta si chiamava, no, la finanziaria, è costituita dalla ridefinizione, rimodulazione A del cuneo fiscale, B dei bonus che generano l'abbattimento del cuneo fiscale, C della rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni. Allora, viene fuori che per effetto, l'effetto combinato di queste tre componenti determina una distorsione gigantesca a carico di quei contribuenti che, non so se dire poverini loro o fortunati loro, non so se che cosa devo utilizzare, sono un attimo, diciamo, quella che impropriamente in Italia viene definita classe media, no? I redditi che sono compresi fra 30.000 e 40.000 euro, che non è una gran cifra, a proposito, faccio una piccola digressione, torno un attimo su 2 per 1000. Guardate che quest'anno Liberi Oltre può beneficiare del 5 per 1000. Un sacco di gente ce l'ha chiesta negli anni scorsi, adesso finalmente con la prossima dichiarazione redditi potete contribuire a Liberi Oltre versando un 5 per 1000, che non significa versare di più, ma semplicemente che una parte delle vostre tasse viene stornata e va ad alimentare, secondo me, una iniziativa che è molto più meritevole dei partiti politici. Comunque poi le comunicazioni ufficiali ci saranno su questa cosa. Quindi dicevo, si crea questa enorme distorsione, grazie Alessandro, sì, un sacco di gente ce lo chiedeva negli anni scorsi, però dovevamo aderire al terzo settore per poter usufruire del 5 per 1000, adesso siamo entrati nel registro del terzo settore, quindi dalla prossima dichiarazione dei redditi si potrà fare. Grazie Alessandro e grazie a tutti quelli che penseranno a noi quando il loro commercialista chiederà loro a chi vogliono destinare il 5 per 1000. Stavo dicendo, si crea questa enorme distorsione. La distorsione è presto detta. Chi si trova in quella fascia di reddito, per l'effetto combinato, ripeto, e stiamo parlando di lavoratori dipendenti, l'effetto combinato dell'abbattimento del cuneo fiscale, della quota esente di tassazione sul reddito, dei bonus, perché l'abbattimento del cuneo fiscale avviene essenzialmente attraverso l'erogazione di bonus, per effetto di una ridefinizione di quella giungla di agevolazioni molto confusa su cui si è fatta carne da macello, tutti i governi sono intervenuti. Vi ricordo Draghi quando disse che la riforma del fisco era necessaria perché per decenni si era proceduto, rendendo il fisco una roba incomprensibile, si era proceduto attraverso modifiche aggiunte, cose tagliate, cose tolte, poi aggiunte di nuovo. Per questa ragione Draghi diceva bisogna fare una riforma da zero. Allora, l'effetto combinato di questi fattori fa sì che chi si trova in quella fascia di reddito, e quindi che non sono super ricchi, dice l'ufficio parlamentare di bilancio, si trova a subire un'aliquota marginale effettiva del 56%. Ora vi rendete conto che l'aliquota marginale, quella al margine degli scaglioni fiscali, in quel caso è il 35%. Avere più di 20 punti in più come aliquota marginale effettiva, cioè come tassazione effettivamente applicata a quei redditi, è un abominio. L'ufficio parlamentare di bilancio lo sottolinea, ne sottolinea gli effetti distorsivi, ma secondo me lo fa ancora con troppa grazia, con troppa benevolenza. L'ufficio parlamentare di bilancio, che nel complesso, bollina, approva almeno sotto il profilo della finanza pubblica, approva il disegno di legge di bilancio, l'ufficio parlamentare di bilancio sottolinea questa storpiatura. Ed è una storpiatura pesante. Ed è una storpiatura estremamente pesante. Tra l'altro disincentiva, perché poi l'aliquota marginale effettiva, paradosso dei paradossi, se superi quella soglia dei 40.000 euro, torna invece in un criterio progressivo, torna a 43, che è già tantissimo. Però la cosa assurda, distorsiva, è che se ti trovi in quella fascia, tu paghi più di quello che pagheresti se ti trovassi nella fascia di reddito superiore. È veramente abominevole, abominevole. E guarda caso, non mi risulta che nessuno in Parlamento stia provando a modificare questa enorme storpiatura degli elementari principi. C'è un'altra storpiatura, ma devo chiudere, ma ve la voglio dire, poi magari ci tornerò nei prossimi giorni. C'è un'altra storpiatura. Uno dei principi in base ai quali era stata impostata la delega fiscale, assunta dal governo Draghi e poi tramandata al governo Meloni, era la cosiddetta equità orizzontale. Cosa significa? Cosa significa equità orizzontale? Significa sostanzialmente che i contribuenti italiani, a prescindere della loro condizione, che siano pensionati, che siano lavoratori dipendenti, che siano lavoratori autonomi, devono, nei limiti del possibile, avere lo stesso trattamento fiscale. Nella relazione dell'UPB c'è questo calcolo. Se andate a vedere, c'è una differenza enorme di trattamento fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e anche pensionati. A parità di reddito, a parità di condizioni familiari, il lavoratore dipendente, quello che non si trova però nella flat tax, altra follia, ok, paga molto di più, subisce una pressione fiscale molto più elevata del lavoratore dipendente che è nelle stesse condizioni e ha lo stesso reddito. E un'altra gigantesca storpiatura, ed è questo uno degli effetti di quella cosa che io più volte ho sottolineato, cioè la grande occasione mancata per volontà dei partiti, per insipienza dei partiti, tanto quelli di governo dell'epoca, tanto quelli di opposizione, che hanno perso la grandissima occasione di fare una grande riforma fiscale che in realtà serviva, se non altro per un fatto di equità. Ma poiché le cose serie in Italia non vengono mai prese in considerazione, tanto a destra quanto a sinistra, si è preferito procedere con i tagli delle aliquote, con il taglio di uno scaglione e con la ridefinizione di quella follia incomprensibile e inestricabile che si chiamano detrazioni, ovvero tax expenditures. Siamo governati da persone insensibili al buon senso, ma anche e soprattutto ignoranti. Quante occasioni perse, esatto. E con questo io vi lascio, vi auguro buona serata. Domani dovrebbe essere prevista un'altra puntata in cui parlerò di economia, perché il giovedì è dedicato all'economia. Sto pensando di parlarvi della bocciatura dell'Olanda e della promozione dell'Italia della Commissione Europea. Vedremo, potrebbe essere questo, a meno che ne esca qualche altro argomento ancora più stuzzicante e divertente nella giornata di domani. Vi auguro buona serata, mi raccomando, 21:15 sul mio di canale, Laura e Anna e quel signore vestito da imperatore dello Stato Libero di Banana, in Bananas, che è Elon Musk. Buona serata a tutti, ciao!